Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Il protagonista della nostra storia di oggi è un testimone d'eccezione della cultura, del dibattito culturale italiano della seconda metà del Novecento, dalla seconda metà del Novecento in avanti. Sto parlando di Raffaele La Capria, classe 1922, quest'anno compie 80 anni, napoletano. È uscito in libreria per Mondadori Esercizi superficiali, questo suo ultimo libro che a partire da stati d'animo, da pensieri leggeri, apparentemente leggeri, e da considerazioni sull'Italia di oggi, fa il punto sul nostro tempo, sul disagio che tutti quotidianamente sperimentiamo. E lo fa a partire da una epigrafe di Hugo von Hofmannsthal: la profondità deve essere nascosta. Dove? Alla superficie. Nelle pagine conclusive del libro lei parla della pazienza degli animali.
Ah, sì,
e cita vari episodi del suo di un suo cane e anche altri dati dall'osservazione degli animali.
Sì, ma l'ha visto mai, per esempio, un animale che vuole uscire da una stanza e si ferma davanti a una porta aspettando all'infinito che si apre sta porta? Lui non lo sa che sta porta si aprirà, perché non sa calcolare il tempo e le possibilità e le probabilità. Sta lì e aspetta. Ma a me mi sembra che la stessa pazienza ce l'abbiano pure certi orientali, che hanno delle bancarelle nelle strade e aspettano che uno si compra, che so, un palloncino, un elefantino. Loro stanno lì con questa povera merce sui banchetti e proprio con la stessa pazienza che hanno gli animali, aspettano. Mentre invece noi, civilizzati occidentali, abbiamo più fretta nelle nostre cose, e la cosa che ci domina è proprio l'impazienza. L'impazienza è anche fonte di molti guai, diceva Kafka. Ecco, noi siamo spinti sempre dall'impazienza, perché siamo nevrotici e nervosi, mentre invece gli animali non sono come noi, nevrotici e nervosi, hanno la pazienza di aspettare, e così pure questi extracomunitari di cui io parlo, che vendono scarpe, borse, palloncini, con una specie di rassegnazione negli occhi che per me è commovente, perché penso che loro abbiano capito che la vita è qualcosa nella quale uno deve resistere, mentre invece noi la sentiamo sempre la vita come qualcosa con la quale bisogna combattere, siamo competitivi. Loro vanno più con le leggi, diciamo così, del tempo.
Eppure questo sembrerebbe un po' fare contrastare con quanto diceva prima, che perfino il fiore fa uno sforzo sovrumano per crescere. E in un altro punto del libro lei parla di sforzo, lo sforzo di Dio addirittura,
per
far esistere il mondo, come se la tentazione di Dio fosse il nulla.
No, è che insomma è bello per me pensare all'esistenza del mondo come un combattimento tra l'essere e il nulla. E questo Dio che combatte è quello che vuol vincere il nulla, perché il nulla è la cosa più orribile e più impensabile e più negativa che si può immaginare. Questo Dio invece combattente, il suo combattimento è appunto l'esistenza di quel fiore, poi migliaia ne fa di cose, di ogni filo di erbetta, di ogni colore, perché un'altra cosa, stamattina mi sono svegliato, no? e ho visto i colori di fuori alla terrazza. E dico, ma nessuno dice mai che l'invenzione che Dio ha fatto dei colori è bella e si poteva mettere nella Bibbia, non solo inventare i pesci, il cielo, ma i colori. Dio ha inventato i colori che fanno nascere in noi un senso così come di felicità. Io stamattina, per esempio, guardando i colori delle rose che erano fiorite in terrazza, i colori, non proprio soltanto i fiori, ma i colori, dico, ma come sono belli i colori, non me ne ero accorto prima, come bello l'azzurro del cielo in contrasto con il rosa della rosa e con il bianco della terrazza, con il verde delle foglie. Pochi giorni fa c'era tutto un tetto di glicine che era nato fuori alla terrazza. Ecco, pure quello è combattimento di Dio per far nascere ogni glicine che pendeva dalla pergola. Insomma, io sento che la creazione è questo, si manifesta in ogni cosa e sento che è divina e sento che è una lotta contro il nulla, perché tutte le cose che vedo potrebbero non esserci, il fatto che ci sono è un miracolo.
I colori l'ha citati lei, i colori ha cominciato a citarli lei. Facciamo una specie di gioco, vuole raccontare lei anche attraverso i colori, ma non soltanto, il posto dove siamo?
Questo posto, questa stanza lei vuol dire. Questa stanza, come lei vede, è colorata. E secondo me i colori sono ben accordati. Però tutto questo accordo e tutti questi colori mi fanno pensare all'amore per mia moglie, perché è lei che si è data da fare per arrodare questa stanza. E quindi praticamente questa stanza è come un uovo all'interno del quale io sento che c'è un accordo di tutte le cose, dei quadri, dei divani, delle stoffe, eccetera. E questo accordo l'ha creato appunto mia moglie, cioè la donna che io amo e con cui vivo. Quindi c'è tutto un insieme di rapporti, perché i rapporti che esistono fra le cose sono infiniti e si diramano in mille direzioni. E poi tutti questi accordi creano una musichetta interiore, che è il sentimento che tutto questo ti suscita, capisci? Allora questo sentimento io provo ora stando qui in mezzo ai colori di questa stanza.
E la vogliamo far sentire anche a chi non è qui dentro questa stanza, adesso questa musichetta, cioè veramente mi aiuta a raccontarla, lei è uno scrittore, a raccontare questa stanza. Dai.
Che devo fare? Devo raccontarla. Vabbè, ho detto che questa stanza ha le pareti verdi, i divani di una particolare tonalità di rosso, c'ha dei quadri di artisti che ricordano appunto l'eredità di mia moglie, perché mia moglie è nipote di Papini, quel quadro gliel'ha lasciato Soffici a Papini e poi è arrivato fin qui. Quel quadro mi ricorda naturalmente la pittura degli impressionisti, in particolare mi ricorda Cézanne, vedi quanti collegamenti si possono fare. Poi c'è tutta una parete di libri, i meridiani di Mondadori, che ha diverse scaffalature, e quando sono arrivato all'ultima scaffalatura c'è anche il mio meridiano. Però tutti quelli che mi hanno preceduto all'inizio, io ero uno dei primi italiani entrati vivo nei meridiani. Io avevo visto che erano tutti morti. Allora mi sono preoccupato guardando quella parete e ho pensato che doveva dimostrare al mondo che era vivo. E allora da allora, era il 2000, io compivo 80 anni, il 2002, ho scritto altri libri, ho scritto L'estro quotidiano, ho scritto L'amorosa inchiesta, ho scritto A cuore aperto, ho scritto Esercizi superficiali e ora ho scritto un altro libro che andrà, diciamo, a ottobre per i miei 90 anni, che non so se è l'ultimo, ma probabilmente può essere che sia l'ultimo, ma speriamo di no, perché io sento che posso proseguire ancora la corsa. E insomma, questo è tutto. E quindi voglio dire, dopo l'uscita di questo meridiano, che era una specie di summa della mia vita, perché tutti i miei libri sono di carattere autobiografico, e io c'ho il motto che dice: parlo di me parlando d'altro, e parlo d'altro parlando di me. Ma voglio dire, c'è sempre questa relazione. Insomma, in questo libro è un libro unico che contiene, diciamo così, tutta la mia formazione intellettuale, però voglio dire, è proseguito, e ancora aspetto l'uscita di un altro meridiano per la seconda parte della mia vita, che è la vecchiaia, che è altrettanto interessante secondo me della prima parte, o perlomeno io l'ho vissuta in modo altrettanto interessante, come una giovinezza diversa, come uno dice, no, è un diverso, così, per dire, come per attenuare, diciamo così, la condizione di una persona che ha una menomazione, allora dice diverso, perché questa diversità diminuisce, diciamo così, la forza della definizione. Così la mia vecchiaia è una giovinezza diversa.
Eravamo partiti dal racconto della stanza, siamo arrivati al libro Meridiani Mondadori. Lei ha tralasciato un particolare questa stanza.
E cioè? La luce.
La luce è un altro bel particolare. No, io ho notato un particolare, sto notando adesso un particolare, che è un profumo.
E quale profumo?
Profumo di un arrosto, di un brasato, non so, c'è qualcuno che sta cucinando qui,
sì,
vicino.
Sì, secondo me si stanno cucinando qualche cosa di pollo,
ecco.
È un pollo.
Però non l'ha accolto, non l'ha ucciso lei,
no,
questo pollo.
No, non l'ha ucciso lei. È perché esistono i supermercati.
Ecco, i non luoghi.
I non luoghi.
Lei parla anche di non luoghi, in esercizi
non luoghi
superficiali.
Sono,
e questi non luoghi purtroppo
sono
anche le librerie.
Anche, sono anche oggi. I non luoghi che uccidono l'emozione. L'emozione che, insomma, sarebbe necessaria per uccidere un pollo prima di mangiarsi.
Dicevamo che in uno di questi anche le librerie oggi sono diventati non luoghi, lei scrive.
Beh,
per
insomma,
questo eccesso di informazione, no? Per questo eccesso di produzione, di pubblicazioni, nel quale eccesso, lei scrive, è difficile anche per uno scrittore orientarsi. Allora,
tu ti senti...
E lei avrebbe mai immaginato, quando era più giovane,
no,
questa
non avrei immaginato...
inflazione, diciamo, di pensieri?
No, non avrei immaginato questa cascata proprio di creatività che ci crollava dopo. Però, insomma, il fatto che la gente scriva, scriva in tutte le parti... Prima, insomma, scrivevano, perlomeno nella nostra formazione, soltanto... in Europa, in America, adesso vengono dalla Cina, dal Giappone, dal Sud America.
E di questo lei non riesce a gioire, come scrittore?
No, non è che non riesco a gioire, anzi, in mezzo a questa roba che arriva ci sono molti capolavori, e non si finirebbe mai di scoprire dei grandi libri in mezzo a questi libri che arrivano in queste mega librerie. La cosa è che non si può più controllare il cammino della nostra formazione, perché siamo noi che siamo invasi. Una volta leggere era percorrere un sentiero che tu più o meno già conoscevi, o perlomeno che ti era già predestinato, sapevi attraverso quali libri veniva la formazione di una persona. Adesso invece ti trovi in mezzo a tanti, diciamo, inviti, e tu stai in questo mare come una barchetta che oscilla. Insomma, è questa la cosa, non lo controlli più.
In questo libro che ci dà lo spunto per questa conversazione di oggi, la cosa più...
Sa perché lo è intitolato?
E io a questo volevo arrivare. Il titolo degli esercizi superficiali parte con una citazione molto bella, la ricordi lei?
È quella di... com'è? Mi ricordo.
Manco io.
Ah sì,
come non la ricorda, la profondità
va nascosta in superficie.
Va nascosta in superficie, di von Hofmannsthal.
Sì, cioè la cosa più importante è che va nascosta, perché se tu sei profondo, fai vedere che sei profondo, la profondità è meno interessante.
Lei è arrivato di recente a questa conclusione o ne aveva il sospetto anche qualche decennio fa?
No, io avevo il sospetto che i grandi artisti non dicono mai il significato delle cose che scrivono, perché questo significato deve essere implicito, cioè deve essere nascosto nell'opera. Se lo dicono, non sono dei veri artisti. Ecco, e perciò gli artisti si servono spesso di metafore, di cose che alludono ha un significato nascosto da qualche parte, no? Quindi questo lo sapevo, ma non lo sapevo in modo così esplicito come l'ho saputo dopo, quando questa massima di Hofmannsthal è diventata un po' un motivo del mio scrivere. Ce n'è anche un'altra, sì, profondamente superficiale.
Di chi è? Ah, me l'ha detto, di
José Bergamin.
Bergamin. Napoli, come gliel'hanno violentata, lei lo racconta in queste pagine. Prima era una Napoli sussurrata, la Murolo, è vero?
Sì, attraverso le canzoni, faceva un discorso sulle canzoni.
Sì.
E ora invece dalle canzoni viene una specie di energia incredibile da questo popolo che è stato bistrattato in tanti modi, e invece di sentire più l'idillio come si sentiva, si sente una specie di coro che s'alza dai bassi, dalle stradine, eccetera. E questa sensazione mi è venuta ascoltando, vedendo il film di Turturro, Passione. È vero che si leva questa passione, ma più che passione è un'energia, come un'energia vulcanica repressa che attraverso la canzone viene fuori. Ma la cosa interessante è la finezza delle sensazioni e dei sentimenti che viene fuori dalla prosa, perché si sente che questo popolo tumultuoso che è stato bistrattato, sottomesso, eccetera, eccetera, c'ha poi una finezza di sentimento talmente sottile che è come il dolce stil nuovo, non lo so, in certi sensi, in certi momenti. E quello fa impressione, perché uno dice: allora, da un popolo così si poteva cavare altro che far diventare, diciamo così, questo popolo il primo popolo del mondo.
Si
e invece purtroppo l'hanno trattato così male.
Si può esportare un po' questo modello, questa osservazione anche agli italiani tutti. Lei parla, il capitolo centrale della raccolta di questi frammenti è l'Italia, no?
Sì, pure l'Italia ha avuto lo stesso destino.
Lo stesso destino in grande, sì.
Un destino terribile, perché, insomma, straziata dalla storia, nonostante ciò produceva bellezza.
Che ci sarà un nesso tra le sofferenze e la produzione di bellezza?
Beh, non lo so. Io credo che la bellezza sia, come l'ho detto in un libro, come l'Annunciazione. Lei ha visto i quadri dell'Annunciazione? Arriva l'angelo e viene accolto con meraviglia, con stupore. Non si capisce che sta succedendo, ma sta succedendo qualcosa di miracoloso, di sovrannaturale. Ecco, quando arriva ai nostri sensi la bellezza, siamo nella condizione di chi vede l'angelo.
Lei in questo libro, e poi ci salutiamo, ha parlato negli ultimi capitoli, c'è una specie di album fotografico in cui racconta alcune scene di vita, un flash sulla dolce vita, su quegli anni italiani di grande vivacità, dibattito culturale, poi altri flash suoi personali. Ho una curiosità, sono tutti sguardi, per lo più sguardi al passato, al massimo al presente, non le capita mai di immaginare, di ipotizzare il futuro?
Beh, il futuro per me si è abbreviato a 90 anni. Che futuro?
Non ho detto il futuro per lei. Ho
detto
il futuro.
In generale.
Sì. Il futuro non le viene la curiosità di immaginare?
Purtroppo.
Visto che la creazione continua ad avvenire, come lei scrive, no?
Ma sì, nel mondo ci sono sempre dei cicli, dei grandi cicli. C'è la nascita, la fioritura, la decadenza, la morte e poi c'è la rinascita. E questa idea della rinascita è pure in fondo, diciamo così, alla nostra religione, perché è veramente un cristiano chi crede alla risurrezione. Ora, credere nella risurrezione non è soltanto quella risurrezione che ci viene raccontata nel Vangelo, io la sento come un'idea generale. Questa risurrezione ci viene suggerita ogni giorno dal succedersi delle stagioni, estate, autunno, inverno.
Torniamo al famoso fiore sul terrazzo.
Sul terrazzo. Cioè, la natura muore e poi risorge. E, insomma, questa della risurrezione è una cosa fondamentale e vale pure per la vita delle persone. Cioè, io penso praticamente che il nostro tempo è arrivato vicino a quell'esaurimento che poi richiede la risurrezione.
Al giro di boa, diciamo.
Sì.
Al giro di boa.
Può essere, però, non lo so, perché io detesto i pessimisti, non li posso sopportare. Cioè, io mi tengo a non deplorabis, cioè non lamentarti, per favore, non rompere le scatole col lamento. Io non mi voglio lamentare, c'ho troppo orgoglio per essere un lamentatore. Voglio semplicemente dire che la vita è un continuo sforzarsi e basta, al meglio naturalmente.
La vorrei salutare con una curiosità, ma perché la chiamano Dudu?
Perché mi chiamo pure io Dudu, ormai mi sono abituato, perché mia madre mi chiamò così, quindi...
È un nomignolo napoletano legato a Raffaele?
No, sarebbe legato più a Edoardo che a Raffaele.
Punto.
Ma mia madre era estrosa, si aspettava un Dudu evidentemente. Siccome la prima volta che fu pronunciato Dudu, fu pronunciato in modo amorevole. Io quando me lo sento rivolgere, sento che nel diminutivo non c'è una diminuzione, ma c'è un'amorosità, quell'amorosità che mia madre voleva dare a questo diminutivo. Certo, difficile immaginarsi uno scrittore grande come Thomas Mann o come Goethe che si chiama Dudu, però può essere pure che io rompo...
Una tradizione.
La tradizione, non è detto. Non mi ricordo se ci sia stato uno scrittore con il diminutivo. Lei se lo ricorda? Boh, forse sarò il primo.
Mi firma il libro con Dudu. Era la voce di Raffaele La Capria, uno dei più importanti testimoni del dibattito culturale del secondo Novecento in Italia. Occasione di questa conversazione, la recente uscita per Mondadori del suo Esercizi superficiali.